L'ultima frase che avete letto al termine del filmato, quello che il gruppo chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla, è una frase di Lao Tse, il fondatore del taoismo. Ecco, questo filmato lo ritengo significativo perché esprime bene il contenuto dell'incontro di stasera. E parto da un'affermazione di John Maine, che è un famoso monaco benedettino che ha avuto così l'intuizione di portare in Occidente la meditazione. Lui si è formato in Estremo Oriente, in Malesia, poi ha continuato la sua formazione in Occidente. Sentite cosa dice John Maynard. In natura la crescita è sempre dal centro verso l'esterno. Il centro è il luogo in cui abbiamo origine. Lo ritengo molto bello. In natura, l'abbiamo visto anche nel filmato, in natura la crescita è sempre dal centro verso l'esterno, è sempre il centro che matura e si espande, si dilata, si compie verso l'esterno. Tutto inizio, l'uomo, l'idea dell'uomo, del centro. La vita non è un semplice venire alla luce. La vita non è essere stati partoriti. Essere stati partoriti non vuol dire ancora nulla. Anche i conigli vengono alla luce. La questione, se ci pensiamo un attimo, è venire alla luce di se stessi. Questo vuol dire vivere. Vivere e partorire continuamente se stessi. Siamo nati una volta, ma siamo chiamati a rinascere infinite volte. Quindi possiamo dire che la vita è un rinascere, portare a compimento le nostre potenzialità interiori. Se vogliamo, la vita è passare dall'essere bruco all'essere farfalla, spiccare il volo, un volo che non conosce più la fine. Guardate, si può vivere anche fino a 90 anni, ma senza mai essere nati, veramente. Ci sono delle persone molto avanti con gli anni che in realtà non sono mai nate, sono venute alla luce come i conigli, ma non vuol dire ancora nulla. Rischiamo di rimanere bruchi, ma siamo fatti per spiccare il volo. In una rivista di archeologia avevo letto tempo fa che in una piramide egizia sono stati scoperti vicino ai grandi faraoni dei grani, dei semi, e si sono chiesti ma di cosa potrebbero essere questi semi. Li hanno piantati, sono marciti, sono fioriti e hanno capito che tipo di grano era dopo 3.500 anni. Potremmo vivere anche 3.000 anni, ma non sbocciare mai, se non ci prendiamo cura della nostra vita interiore. James Hillman, non so se qualcuno ha letto quel libro straordinario, è discepolo di Jung, Il codice dell'anima si intitola il libro, ve lo consiglio, edito da lei. Lui dice che nella ghianda c'è già la quercia, c'è già la quercia, ma la ghianda deve fare un lungo percorso per diventare quercia. Dentro di noi c'è già tutto, c'è già tutto. Dobbiamo soltanto compierci, venire alla luce di noi stessi. C'è una scrittrice, si chiama Sarah Levine, una scrittrice americana, che in un suo romanzo scrive: mia madre mi ha messo al mondo una volta, certo, ma io mi sono partorita di nuovo 1 milione di volte. Provate a pensare all'animale, fin da subito è già completo. Un cane non può che diventare cane. Se cresce, cresce in quantità. Ecco, attraverso l'istinto, noi, per noi umani c'è qualcosa di diverso. Noi non nasciamo già umani completi. Abbiamo necessità di un lungo apprendistato. Abbiamo un cammino da compiere, dall'animalità all'umanità. Questo è il nostro cammino. Il rischio è quello di non diventare mai umani, di fermarci allo stato bestiale. Siamo animali in cammino verso l'umanità e questo comporta anche tanta fatica. E questo è il nostro compito esistenziale. Per usare un'altra, sono tutte immagini, vedete, da crisalide a farfalla, da marmo a statua. Provate a pensare un Michelangelo, quando io ho sempre di fronte, mi sono fatto stampare nella nostra sala di meditazione, in questo centro abbiamo una sala di meditazione, ho fatto stampare tre grosse immagini, gigantografie dei prigioni di Michelangelo. Michelangelo, l'idea di base era: ma la statua c'è già dentro. Lui andava a prendersi il blocco a Carrara e cosa faceva? Toglieva. Una statua si dà per sottrazione, non si dà per addizione. E togliendo che ottieni la statua. Ecco, veniamo al mondo come dei blocchi di marmo. La vita consisterà nel far emergere la statua che è dentro di noi. Vi ricordate gli antichi, il motto degli antichi? Costruisci la tua statua interiore. E c'è un passo molto bello di Plotino. Plotino è un neoplatonico, siamo nel terzo secolo dopo Cristo, eh? E Plotino, sentite cosa scrive nel terzo secolo dopo Cristo: ritorna in te stesso e guarda. Se non ti vedi ancora interiormente bello, fa come lo scultore di una statua che deve diventare bella. Egli toglie, raschia, liscia, ripulisce, finché nel marmo appaia la bella immagine, come lui. Leva tu il superfluo, raddrizza ciò che è obliquo, purifica ciò che è fosco, rendilo brillante. Qui l'apice: non smettere di scolpire la tua propria statua interiore finché non ti si manifesti lo splendore divino della virtù e non veda la temperanza sedere su un trono sacro. Se fai questo, continua Plotino, anche rimanendo qua giù, tu sei salito, né hai più bisogno di qualcuno che ti guidi. Questo è fantastico. Se riuscissimo a cominciare a costruire la nostra statua interiore, anche rimanendo qua giù, tu sei salito, spicchiamo il volo. E non abbiamo più bisogno di qualcuno che ci istruisca. Cosa vuol dire? Io credo che questo ci dice qualcosa di prezioso, che in qualunque contesto viviamo, anche brutto, anche difficile, anche ferito, in qualsiasi situazione viviamo a livello antropologico, umano, possiamo ascendere. Guardate, non è la situazione esterna che ci impedisce di compierci. Chi ha accusato e chi accusava nel passato e chi accusa la società, l'ambiente, il contesto, farà sempre delle rivoluzioni. E per fare una rivoluzione devi imbracciare un'arma. Che rivoluzione è? Invece noi possiamo ascendere alla nostra piena statura perché sappiamo che tutto dipende dal nostro mondo interiore. La rivoluzione va fatta dentro di noi, non fuori di noi. Dobbiamo diventare rivoluzionari della vita interiore. Un detto ebraico dice: chi trasforma se stesso trasforma il mondo intero. Il problema è che noi vogliamo trasformare il mondo intero, ma non ci vogliamo modificare di niente. Costruisci la tua statua interiore e comincerai a scendere, ad ascendere, a compiere, e trasformerai il mondo. I grandi uomini, le grandi donne, hanno trasformato il mondo in cui vivevano cominciando da se stessi. Pensate Gandhi, per essere vicino a noi. Pensate Gesù di Nazareth, non ha fatto rivoluzioni esterne. Quindi io credo che la salvezza, che è una grande categoria cristiana o redenzione, che non la salvezza, non è togliersi da, ma crescere in. È diverso. Non togliersi da, ma crescere in. Allora a questo punto la domanda: come costruire noi stessi? Come costruire la nostra statua interiore? O se vogliamo, come compiere quel viaggio? Martin Buber, avete usato Martin Buber come tema dei vostri incontri. Martin Buber, in quel famoso e bellissimo libro, che vi consiglio, oltre a Hillman anche Martin Buber, Il cammino dell'uomo, piccolissimo, saranno 40-50 pagine, ma un libro che può cambiarvi la vita, assieme a un altro che dico dopo. Martin Buber nel cammino dell'uomo dice che il viaggio più difficile da compiere non è quello che va in Estremo Oriente, ma è quello verso se stessi. Il cammino più difficile, ma anche quello più bello e che dà maggiore soddisfazione, perché ti può cambiare un vita. Il viaggio verso se stessi. Allora, come compiere questo viaggio? La risposta è semplice: concedendo spazio, possibilità di crescita a quel principio di vita che ognuno si porta dentro. Allora quello che voglio dire è che dentro di noi, dentro ciascuno, non dentro il cristiano, non dentro il credente, dentro ciascun uomo, anche al delinquente più esperato, c'è questo principio di vita. Abbiamo sentito John Maine: in natura la crescita è sempre dal centro verso l'esterno. Ecco, tutti hanno questo centro, hanno questo, chiamiamolo, qualcuno lo chiama punto luminoso, luce, qualcuno lo chiama energia, qualcuno lo chiama Spirito Santo, qualcuno lo chiamerà Dio, chiamiamolo come vogliamo, ma tutto parte da lì. Allora come fai a diventare veramente te stesso? Comincia a prenderti cura, entra in contatto con questo centro energetico che c'è dentro di te. Lo so che se c'è qualche pio cristiano qua dentro rimane rimarrà un po' scandalizzato che io parli di energia, ma io credo fermamente che Dio è solo energia. Che cos'è Dio se non energia? Ma Dante l'ha detto, no? Dio è l'amore che muove il sole e le stelle. Se non è l'energia quella che muove gli astri, che cos'è? Allora, prima di definire questo principio, vorrei dire qualcosa su questo principio energetico, questa luce, questo punto luminoso, questo spirito che è dentro di noi, vorrei dire qualcosa piuttosto dove dimora questo principio. Ho detto dentro di me, ma non basta dire dentro di me. Gli antichi parlano di caverna interiore. Voi sapete l'importanza della caverna, il simbolo della caverna in tutte le tradizioni, in tutti i miti passati. Ecco, dentro di noi c'è una caverna dove dimora questo punto luminoso. Negli Upanishad, gli Upanishad sono uno dei due grandi testi della tradizione induista, assieme ai Veda. Gli Upanishad dicono una cosa molto bella, la chiamano, questa caverna la chiamano Guhya, Guha, il santuario interiore. Ed è interessante che per entrare in questo santuario interiore, in questa caverna, il pensiero razionale non è ammesso. Diciamo quello che vogliamo, ma col pensiero razionale, con il pensiero, con il ragionamento, lì dentro non si può entrare. Ci vogliono altre modalità. Dirò dopo, per me, personalmente, è la meditazione. La preghiera, ma per la meditazione è una forma di preghiera, ovviamente. Allora, interessante, quindi, prendere consapevolezza, ecco l'importanza della consapevolezza di questa caverna interiore dove dimora questo punto luminoso che, se entriamo in contatto con esso, può edificare noi stessi, il nostro vero sé. Se Guha è il termine dell'Upanishad, in Occidente una Teresa d'Avila, ad esempio, la chiamerà castello interiore. Meister Eckhart, grande mistico del XIV secolo, lo chiama fondo dell'anima. Gesù la chiamò, lo chiamava stanza. Vi ricordate quando insegna il Padre Nostro, dice: quando preghi entra nella tua stanza e lì prega. C'è solo un particolare, che il testo greco non parla di stanza, parla di dispensa. Interessante, entra nella tua dispensa. Nelle case, nelle caverne al tempo di Gesù, perché si viveva in queste grotte, entra dentro te stesso in questa dispensa, perché nelle case orientali la dispensa era la parte più interiore, più fresca, dove si tenevano le derrate alimentari. È interessante. Entra lì dentro. E purtroppo noi continuiamo a parlare nel cristianesimo, ad esempio, pensate, l'abbiamo svilito questo luogo interiore perché ci hanno abituato a parlare di cielo. Padre nostro che sei nei cieli, Gesù quando è morto è salito al cielo, i morti nostri, i nostri cari stanno in cielo, i santi stanno nel cielo, lo Spirito Santo è nel cielo, tutto nel cielo. Io credo che questo termine sia pericolosissimo, ha fatto tanto danno, perché pensare che tutto il principio vivente, il principio della nostra esistenza è nel cielo vuol dire che è molto lontano da noi. Cos'è il cielo? Il cielo è qualcosa che è fuori di noi. Allora dovremmo recuperare un altro grande mistico italiano, occidentale. Siamo sempre all'epoca di Meister Eckhart, quando dice: ma dove corri? Dove stai? Il cielo è dentro di te. Ecco, noi portiamo il cielo dentro di noi. Il cielo è dentro di noi. Allora, definito questo luogo, ora ci domandiamo: come è definibile questo principio vitale che è all'interno della parte più intima di noi? E vi leggo alcuni passaggi ancora degli Upanishad, faccio riferimento ai testi indù in questo caso, amo molto attingere anche a tradizioni altre, perché io credo che come cristianesimo non possiamo esimerci dall'attingere alle grandi tradizioni, perché tutto è ricchezza, tutto è fecondità, tutto è vero, tutto è vero. Io non posso credere che il cristianesimo abbia il sigillo e il copyright sulla verità. Non posso. Perché per me verità vuol dire fecondità. Allora è vero tutto ciò che è fecondo, e se attingo a altre tradizioni, altri testi millenari che mi dicono qualcosa di che per me è fecondo, allora per me quello è vero. E negli Upanishad leggiamo questa essenza, ecco questo punto luminoso, questo principio vitale, questa essenza difficile da vedersi, integrata nel mistero, nascosta, situata nella primordiale caverna più sottile della sottigliezza, più immensa dell'immensità, e lo spirito riposto nella parte sacra di ogni creatura. È fantastico. Questa essenza situata nella primordiale caverna, più sottile della sottigliezza, più immensa dell'immensità, si chiama spirito, che è riposta nella parte più sacra di ogni creatura. È bello, c'è una parte sacra dentro di noi, e in questa parte sacra nessuno può entrare, non vi entra il pensiero razionale, non vi entra neanche il male, neanche la cattiveria, nulla può entrare. E il sacello sacro che dentro di noi. E ancora le Upanishad, il cielo è situato nell'interiore grotta, chi possiede se stesso entra nella splendida dimora. E ancora, nella città di Brahma c'è un piccolo fiore di loto, una dimora, e all'interno un piccolo spazio, e noi dobbiamo cercare e conoscere solo quello che nel piccolo spazio è contenuto. Allora, possiamo definire questo principio vivente, questo centro da cui tutto scaturisce, questo principio che, se entriamo in contatto con esso, ci realizza come l'autentica sorgente, il germe, il seme. C'è una donna, si chiama Eti Ivesum, che senz'altro molti di voi conoscono, una donna straordinaria, una donna, lei era un'ebrea olandese che ha scritto un diario, ha tenuto un diario nella sua vita, lei molto lontana dalla fede, tutte queste. Ebbene, grazie a un rapporto di amore, di amicizia e amore in realtà con il suo chiropratico, ha fatto un percorso che è arrivato alla mistica, ha compiuto questo percorso straordinario. E Tillesu, morta a 27 anni, poi ad Auschwitz in un campo di concentramento, ha tenuto negli ultimi anni un diario che vi consiglio di leggere, straordinario, edito da Delphi. Anche questo è un pochino più corposo, sono quasi 1000 pagine, ma è uno di quei libri che può cambiare la vita, veramente. E lei a un certo punto, all'inizio del viaggio, scrive, piano piano comincia a intuire, questa donna che è stata una donna anche molto, diciamo, disordinata dal punto di vista sessuale, ha avuto tantissime esperienze, ecco. Poi a un certo punto scrive: dentro di me c'è una sorgente molto profonda, e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta da pietre, da sabbia. Allora Dio è sepolto, allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Mi immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo, esse cercano Dio fuori di sé, ce ne sono altre che chinano il capo nascondendolo fra le mani, credo che cerchino Dio dentro di sé. Ecco, questa ragazza è riuscita, ha avuto pian piano la consapevolezza di essere inabitata da una sorgente che ogni mattina e ogni sera raggiungeva e si sentiva crescere, si sentiva crescere. Ecco, questa idea, questo concetto secondo me è importantissimo e mi suggerisce una cosa che può forse suscitare un po' di perplessità, ma io mi sto convincendo sempre di più che è vera, perché è feconda. Dio non interverrà mai dall'esterno. Dio nella nostra vita non potrà mai intervenire dall'esterno per sostituirsi a noi, magari come un burattinaio o come un mago. Ma Dio è questo principio vivente che è dentro di noi e che ci muove a porre in atto tutta l'energia e tutta la potenzialità che ci portiamo dentro. Capite cosa, questo cambio straordinario che i mistici ci aiutano a fare e Itzi Illesum ci aiuta a fare? Dio non è l'essere sopra di noi che magari per grazia, per dono, per magia, per miracolo ci fa, che opera nella nostra vita. No, Dio opera, Théilien de Chardin, grande mistico e scienziato, diceva: Dio opera nell'uomo che opera. Dio opera nell'uomo che opera. Dio, che cos'è dentro di noi? È questo principio vitale, questa luce, ma è parte di me, è l'energia della mia energia, è il respiro dei miei polmoni. Il Corano dice in una sura: Dio è più intimo a noi stessi della nostra stessa vena giugulare. Dio è questa parte più intima di noi che ci fa emergere, ci costruisce dall'interno. Dio non si sostituisce a noi, stiamo attenti, mai, perché Dio è rispettoso della natura umana. Allora torniamo alla nostra domanda originale: come edificare se stessi, come diventare pienamente e compiutamente se stessi, come costruire la nostra statua interiore, attingendo alla nostra sorgente interiore. Ma sarebbe meglio dire, a questo punto, lasciar fluire la sorgente che ci portiamo dentro, far emergere quello che si chiama, quello che anche la psicanalisi chiama, il vero sé, che è già dentro di noi, è questo principio vitale. La questione non è provocare qualcosa, ma permettere a ciò che è già dentro di noi di poter fuoriuscire. La sorgente c'è già, basta soltanto permetterle di operare. Allora capite che l'idea del marmo è importante. A noi cosa è chiesto? È chiesto di togliere, di raschiare, di eliminare, di far spazio, di quello che Gesù diceva, rinnegare se stessi. Cosa vuol dire? Negare il proprio ego in qualche modo, frantumare il nostro piccolo ego, per il nostro falso sé, a cui diamo molto affidamento, con grandi disastri, frantumare il nostro falso sé per far emergere il nostro vero sé. Ma è perché c'è già lì, vuole soltanto sbocciare, vuole soltanto deflagrare, vuole soltanto fuoriuscire questo principio, perché c'è già, illuminarci, perché lui è la luce. Allora la questione è: cosa bisogna fare? Prestarci attenzione, consapevolezza, sapere che c'è, dedicargli lo spazio, il tempo della nostra vita, un pochino. Si arriverà così alla perfezione, al compimento di sé. E qui stiamo attenti, un altro termine che ci potrebbe fregare è il termine perfezione. Noi cristiani, cattolici in particolare, abbiamo insultato questa parola, perfezione, rendendola qualcosa di moralistico, ma non c'è nulla di moralistico nel Vangelo, nulla. Gesù dice siate perfetti, ma cosa vuol dire perfetto nel Vangelo? In greco è una parola bellissima, vuol dire compiutezza, compimento, diventa compiuto, diventa te stesso, diventa maturo, questo vuol dire perfetto, arriva ad essere farfalla, non ti accontentare di essere un bruco che strisce. Diventare perfetti vuol dire questo. Siddha, nella tradizione buddista, e chi è l'uomo perfetto nel cristianesimo? Si chiama santo. E ditemi se non è vero che noi identifichiamo santità con la perfezione morale, ma sono balle, non è vero. Nessun moralismo nel cristianesimo. Il santo è l'uomo compiuto, è l'uomo che spicca il volo, che ha accettato questo lungo cammino di consapevolezza, di presa in carico, in cura della propria vita interiore e ha spiccato il volo. Siddha nel buddismo, chi è, come si chiama l'uomo compiuto? Siddhartha. Siddhartha non è altro che l'uomo santo per il buddista. Altro libro da leggere, ma si leggeva nell'adolescenza, avete già detto. Adelphi anche questo. Non è che io legga soltanto Adelphi, ma non so, stasera è tutto Adelphi. Sì, letto a 15 anni è una cosa, letto a 40 o a 50 è un'altra cosa. Come Dostoevsky, va letto a epoche diverse, ovviamente. Allora, ecco perciò che comprendiamo quanto sia importante la cura della propria vita interiore. Noi stiamo, purtroppo, ci stiamo rovinando nella cultura occidentale perché non c'è più spazio alla vita interiore. Manicardi dice in un suo testo, noi non stiamo affogando, non si affoga nella profondità, si affoga nella superficialità. Rischiamo di morire per troppa superficialità, perché siamo sempre fuori casa, inteso questa caverna, siamo sempre fuori di noi stessi. Luigi Tenco, in un'intervista dice una cosa bellissima, Luigi Tenco dice, sono spesso fuori di me stesso, e sono preoccupato perché non mi vedo tornare a casa. Intelligente. Mi preoccupo perché non mi vedo tornare a casa. Ecco, dovremmo preoccuparci perché siamo sempre fuori di noi. Quindi la nostra vita è una vita di tipo ascensionale, ecco, ascensionale. Antonio Fogazzaro, grande poeta italiano, dice noi non discendiamo degli animali, no, noi ascendiamo dagli animali. E questo è il nostro compito, ascendere alla nostra bestialità, alla nostra animalità. Ma come compiere questo viaggio ascensionale, dunque? Ho accennato prima, è la meditazione. Il viaggio verso il sé, la via della meditazione. Dico qualcosa e concludo. Meditazione deriva, tra le varie etimologie che si danno a questa parola, la più bella secondo me è la radice medi, che troviamo sia in medicina che in medico. La meditazione guarisce. Guarisce la tua umanità. Guarisce il tuo ego. Guarisce la tua superficialità. Guarisce il fatto di essere uno slogato, perché noi siamo sempre slogati, cioè siamo sempre fuori luogo. E chi è un osso slogato fa molto male, quindi la meditazione guarisce il nostro dolore di essere sempre fuori noi stessi. La meditazione aiuta a creare in noi quel vuoto capace di far emergere la presenza che è dentro di noi. Ecco un altro termine importante, un po' desueto, di cui si ha molto paura nell'Occidente, vuoto. Ma il vuoto non vuol dire assenza, per noi occidentali vuol dire figli di un certo scientismo, vuoto vuol dire assenza, ma il vuoto non è assenza, è la massima pienezza. Leonardo Boff, teologo sudamericano, sentite cosa scrive. Che cos'è il vuoto? Il vuoto è un vasto oceano di energia gravida di possibilità. Bellissimo. Questo è il vuoto. Il vuoto è dove tutto è possibile. Ma il fatto è che noi siamo talmente pieni e non abbiamo più possibilità di compiere nulla, perché siamo già pieni. I cinesi, nel taoismo, si dice che un vaso è prezioso perché è vuoto. Se è pieno, cosa ce ne facciamo di un vaso? La meditazione è quella forma di preghiera che permette alla presenza di accadere. Accadere. Noi nella preghiera non provochiamo nulla. Per questo che io dico che la preghiera è l'atto più inutile che esista. Ma abbiamo bisogno di atti inutili. Perché nella preghiera non siamo noi che preghiamo una divinità. Non è questa la preghiera. La preghiera non è neanche domandare qualcosa, perché è ancora infantilismo, egoista, autocentrato chiedere qualcosa nella preghiera. La preghiera, la meditazione, è un accadimento. Tu in un momento di silenzio lasci accadere qualcosa dentro di te. Lasci accadere. È una maternità, una donna fa accadere qualcosa, non deve fare nulla, lascia che cresca. Questa è la meditazione, lasciar crescere una realtà che è già data, che non dobbiamo provocare, perché se provochi qualcosa rischi di abortire. La meditazione è lasciar cadere corpo e mente. Lasciar cadere corpo e mente. Sta solo più la sua presenza. La meditazione risveglia frequentazione del proprio centro interiore. Frequentare il luogo più bello che esista, la nostra caverna interiore. Fa paura. Ti chiederà forse anche di morire un po'. Ma è l'unico modo per diventare te stesso. La meditazione è morte dell'ego. E fare esperienza non tanto di respirare, ma di essere respirati. Questa è la meditazione. Accorgersi di essere respirati. Vedete, noi siamo sempre, vogliamo essere i protagonisti di tutti, anche di tutto. Allora non siamo più noi che agiamo, ma sperimentiamo almeno per 20 minuti al mattino, 20 minuti alla sera, di essere agiti. Perché se non almeno alcuni minuti dedicati a questa esperienza dell'essere agiti, rischiamo di vivere in continua agitazione. La meditazione è una inazione, e guardate quanto è difficile entrare in questa idea. Il taoismo, il libro del Tao, ci dice qualcosa di bellissimo sulla inazione. Dice il Tao, dice: l'uomo che crea è l'uomo che non opera. Cioè, per loro, per questa mentalità dell'estremo oriente, che per noi è assurda e bestemmia, per l'estremo oriente l'uomo meno opera più crea. Ma questo lo diceva Leonardo anche: l'artista meno opera più crea. Bellissimo. Cioè, la meditazione è il momento in cui tu crei senza operare, perché nella meditazione tu sospendi la parola, sospendi l'immaginazione, le immagini, sospendi il pensiero, sospendi le preghiere fatte di parole e sospendi anche il pensiero di Dio, perché un Dio pensato è un idolo. Non bisogna pensare a Dio, perché un Dio pensato, un Dio immaginato cessa di essere Dio, perché Dio è oltre i tuoi pensieri. Quindi la meditazione è il momento in cui, è il paradosso, tu preghi facendo a meno anche di Dio. Anche di Dio. Simone Weil, donna straordinaria anche questa, Simone Weil, altro libro, Adelphi anche questo, boia, Attesa di Dio, di Simone Weil. Pregare Dio non solo in segreto, ma pensando che Dio non esiste. Io credo che la maturità massima di cristianesimo sarebbe cominciare a relazionarci con il divino senza l'ipotesi Dio. Cioè, questo è Bonhoeffer, Bonhoeffer dice: dovremmo imparare a vivere nel mondo senza l'ipotesi Dio. Perché se ci fate, lui diceva, noi abbiamo fatto di Dio un tappabuchi. Per ogni cosa c'è Dio, per ogni domanda c'è Dio, per ogni sfiga c'è Dio, tutto Dio. Ma Dio non è un tappabuchi. Dio non viene in soccorso alle tue frustrazioni, ai tuoi impedimenti. Dio emerge, non arriva da fuori. La meditazione è questo momento di vuoto, di assenza, perché tutto possa emergere. D'altra parte Gesù sulla croce, momento dell'opera massima massima di Cristo, è proprio quando ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Bonhoeffer dice appunto: il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona. Grazie.